Buongiorno, bentrovati e ben ritrovate. Siamo ormai addirittura d'arrivo perché oggi inauguriamo l'ottava puntata del nostro percorso all'interno del programma Ceramica Sarda, il programma di Radiorama Sound che esplora la produzione di ceramica partendo dal prenuragico fino al Medioevo. Infatti stiamo trattando proprio di Medioevo, stiamo parlando di dinastia carolingia, di impero bizantino, di giudicati, e lo stiamo facendo ovviamente tenendo in rilievo la produzione ceramica. Come sempre siamo in onda il mercoledì dalle 13.30 alle 14 sulle frequenze di Radiorama Sound, quindi 88 FM, 98 FM, in DAB più per il Cagliaritano, in streaming per chi volesse ascoltarci da dispositivi mobili, dal computer, eccetera, anche dalle smart TV. E ovviamente lo streaming lo trovate sul sito dell'emittente radioramasound.com, dove trovate anche la sezione podcast, utilissima per ripercorrere le tappe di questo viaggio di 5 ore nel mondo della ceramica. Dunque, iniziamo subito. La scorsa settimana abbiamo concluso parlando di ceramica a vetrina sparsa. Ricapitoliamo, che cos'è la vetrina sparsa? È un tipo di ceramica, è un'evoluzione della ceramica che viene definita ceramica del foro o a vetrina pesante, ed è un'evoluzione tecnica che avviene nel corso dell'undicesimo secolo. Stavamo parlando di un tipo di prodotto particolare che è stato ritrovato in Sardegna, chiaramente, ma che veniva prodotto presumibilmente e principalmente a Roma e nel Lazio, più in generale, ma ovviamente anche altrove. Ci sono degli studi che hanno individuato recentemente siti di produzione nell'Italia, centro-meridionale e in Sicilia. Ed è un tipo di ceramica che si contraddistingue per una caratteristica estetica e di composizione, che è quella appunto di un assottigliamento dello strato vetroso, se così si può definire, che riveste questi prodotti. Questo assottigliamento che produce quindi una distribuzione del materiale meno uniforme, produce però allo stesso tempo anche un manufatto che è di carattere sicuramente più complesso e più raffinato. Questo vuol dire che si tratta di un manufatto pregiato e quindi costoso. E ne abbiamo parlato nel descrivere anche la clientela. Si tratta presumibilmente di una produzione che funzionava grazie a una committenza ecclesiastica, anche perché proprio è stato studiato che c'è una concentrazione di questo tipo di ceramica del foro, formware in inglese, proprio nel Lazio e in Campania, in contesti legati evidentemente alla Chiesa di Roma. E quindi questo prodotto pregiato era ordinato e richiesto da quello che era il clero. Tutto torna fondamentalmente perché è un prodotto di ceramica che si inserisce in un contesto di boom economico, in un certo senso, sicuramente di rinascita economica e artistica, perché siamo nel periodo in cui è in atto, è in essere la dinastia carolingia, a cui appunto è legato un periodo di protezione artistica ed economica. Dunque, ne abbiamo parlato perché ovviamente non possiamo esimerci da fare collegamenti con tutto il resto del mondo, come avete visto, ma chiaramente il nostro scopo principale è sempre quello di descrivere la situazione sarda, e ne abbiamo parlato proprio perché in Sardegna gli studi indicano una maggiore diffusione di queste ceramiche rispetto che in altre parti del continente, ma soprattutto una maggiore diffusione nel nord dell'isola. Per esempio, a Porto Torres, all'interno del complesso termale romano noto come Palazzo di Re Barbaro e frequentato fino all'età alto medievale, è stato rinvenuto un boccaletto globulare monoansato con beccuccio bilobato. Lo so, un sacco di termini tecnici li dobbiamo utilizzare per esprimere al meglio le caratteristiche di questi artefatti, ma noi vi consigliamo sempre di accompagnare questa trasmissione a una seguente ricerca di immagini e di materiali. Come sempre vi ricordiamo che su questa tematica ci sono tantissimi libri ben scritti che raccolgono delle fotografie bellissime che vi danno la possibilità di completare le parole con l'immagine, e sono immagini che veramente meritano. Comunque, questo boccaletto globulare che era decorato con petali applicati e caratterizzato da una colorazione verde-gialla. L'abbiamo detto nella scorsa puntata, questa ceramica del forum, questa formware, era caratterizzata da una colorazione verdastra. Poi altri reperti sono stati scoperti sempre a Porto Torres, ma anche a Sorso, scusate, a Santa Filitica, a Santa Maria di Coghinas e anche a Sassari, dove gli scavi nel cortile del convento delle monache cappuccine hanno portato alla luce resti di quello che era un abitato medievale, identificato forse con la città di Tattari. Ad Olbia, una brocca ovoidale quasi integra con versatoio e decorazione a petali applicati è emersa durante gli scavi eseguiti nel sito del Porto Antico. Passiamo anche a Sorso, perché lì troviamo un ritrovamento di particolare interesse che riguarda una bolla pontificia di Papa Nicolo I. 855-867 d.C., che era indirizzata ai giudici e al popolo sardo contro le unioni matrimoniali illecite, perché erano le unioni matrimoniali tra consanguini. Questo documento ci suggerisce una possibile relazione tra la circolazione, seppur sempre limitata, perché stiamo parlando di prodotti di nicchia, potremmo dire oggi, ma soprattutto parliamo di prodotti costosi, quindi limitata della ceramica del foro. Una circolazione che avveniva attraverso i porti di Turris Libisonis e Olbia. E ovviamente questo documento ci rafforza ulteriormente la presenza di contatti con la Chiesa di Roma. Questo tipo di prodotti è molto legata questa categoria di prodotti alla classe clericale. Dunque, le analisi archeometriche hanno inoltre rivelato che l'argilla utilizzata proveniva dall'area laziale a nord di Roma, sebbene resti incerto se fosse già lavorata prima dell'arrivo in Sardegna. Anche su questo è difficile fare chiarezza. Stiamo parlando di importazioni di materiale che poi veniva appunto trattato e lavorato in Sardegna, oppure si sta parlando di importazioni già di materiale già trasformato, quindi già di ceramica pronta all'utilizzo. Dunque, in questo periodo abbiamo parlato spesso in questa trasmissione di scambi ed influenze, ed ecco, in questo periodo gli scambi con l'estero sono ridotti, però sono comunque attestati, e questo anche grazie al rinvenimento di alcune monete arabe, di giare con iscrizioni in caratteri cufici tipici delle popolazioni islamiche, e vasi con vetrina turchese, ottenuta con una tecnica che prevede l'aggiungere il rame alla vernice alcalina, che era una tecnica particolarmente diffusa in Andalusia o in Andalusia, adesso non mi ricordo, e forse anche a Valenza e Denia. Infine, sporadici frammenti di ceramica con rivestimenti vetrosi monocromi e opachi indicano contatti con centri di produzione situati in territori sotto la dominazione islamica, insomma. Dunque, il ritrovamento di monete lucchesi, invece, visto che stiamo parlando di soldi, emesse verso la fine del X secolo in località come Sassari, testimonia una ripresa dei rapporti commerciali tra la Sardegna e le altre regioni del Mediterraneo. Questo fenomeno è chiaramente legato al contesto storico-politico del periodo. Sebbene non esistano prove documentarie dirette sull'inizio della suddivisione della Sardegna in quattro giudicati, si ritiene che il processo di emancipazione dall'impero bizantino, iniziato nei secoli precedenti, si sia completato proprio durante il X secolo. Quindi questo è lo spartiacque in cui l'impero bizantino retrocede dal controllo pratico dell'isola e vengono in essere i giudicati. Vi ricordo che nella sezione podcast trovate proprio dei programmi che abbiamo prodotto, non mi ricordo se 2 anni fa o un anno fa, dove trattiamo in maniera ampia proprio il periodo dei giudicati dal punto di vista storico. Quindi, nel caso volete rinfrescarvi la memoria, sapete dove trovare qualcosa. Comunque, quindi, X secolo, distanziamento dell'impero bizantino sul territorio sardo, cioè proprio dal controllo del territorio sardo, iniziano a costituirsi i giudicati. E il distacco da Bisanzio spinse i governanti sardi a stringere alleanze con quelle che al tempo erano le potenze marinare, le repubbliche marinare che avevano il controllo delle acque sostanzialmente. Quindi i governatori sardi iniziano a stringere alleanze con Pisa, che insieme a Genova offre in quel momento lì sostegno contro le incursioni della pirateria musulmana. Trovate sempre nel podcast anche un altro programma che abbiamo prodotto, non mi ricordo sempre se 2 o 3 anni fa, che tratta delle torri di difesa costiere. Quindi anche lì avete tutte le informazioni possibili. Comunque, a parte le battute, dopo la sconfitta del califfo di Denia, il califfo Mughaid, sconfitta che avviene nel 1015, queste relazioni tra la Sardegna e le repubbliche marinare si intensificano fino a una vera e propria sottomissione da parte dell'isola alla potenza pisana. Questo però, anche se ci può sembrare come una cattiva notizia per noi sardi, in realtà ha degli effetti positivi perché consente all'isola di riaprire gli scambi commerciali, quindi riaprire i mercati e iniziare a rimpinguare il settore delle importazioni, ecco. Verso il 1100 si diffonde nel Mediterraneo occidentale la ceramica invetriata prodotta nelle zone islamiche e anche nella Sicilia islamica e nelle regioni orientali del Mediterraneo. Questa ceramica si caratterizza per l'applicazione di una miscela vetrosa a base di ossidi di piombo che la rende impermeabile e trasparente, permettendo di vedere il corpo del vaso e conferendogli un aspetto particolarmente lucido e brillante, ovviamente. Se all'impasto poi viene aggiunto anche della ramina, il rivestimento assume una colorazione verde, con l'aggiunta di ferraccia invece diventa giallo. Quindi capite che già con l'uso dei materiali, con questi processi chimici, sostanzialmente si andavano a produrre ceramiche dagli aspetti diversi e dall'impatto visivo ed estetico radicalmente diverso fra loro. Dunque, in Sardegna la tecnica dell'invetriatura era già conosciuta grazie proprio alla ceramica di cui abbiamo parlato prima, la ceramica del foro, la formware, ma nel Medioevo continua a essere introdotta prevalentemente tramite appunto le importazioni e il commercio esterno. Durante i secoli tra l'undicesimo e il dodicesimo si importarono bacini e ciotole, spesso murati come decorazioni nelle chiese. Tra gli esempi più antichi ancora visibili si annoverano i bacini della Basilica di San Gavino a Porto Torres, documentati prima del 1111, e quelli della chiesa di Trullas, la chiesa di San Nicola. Dunque, con il passare del tempo, durante i secoli centrali del Medioevo, si svilupparono diverse varianti di questa ceramica invetriata. Nell'area tirrenica centro-settentrionale, ad esempio, si affermò la graffita arcaica, caratterizzata da solchi incisi a crudo con strumenti appuntiti. Cosa succedeva? Praticamente, dopo la prima cottura, il prodotto, il manufatto, veniva rivestito con uno strato di ingombio chiaro e poi ricoperto con la vetrina. La tecnica dell'incisione ha origini antiche e conobbe un nuovo sviluppo nell'VIII secolo nei paesi dell'Estremo Oriente. Attraverso la Persia, poi, sotto il dominio selgiucide, questa pratica si diffuse tra il X e il XIII secolo, fino ad arrivare poi a tutte le regioni bizantine. Ritorniamo poi all'influenza di Pisa delle repubbliche marinare sulla Sardegna, perché proprio a partire dal XII secolo, grazie ai commerci incentivati appunto da queste potenze marinare, i manufatti ceramici iniziarono a circolare in Occidente, portando con sé anche le tecniche di lavorazione, chiaramente. E quindi entro la fine del XIII secolo, tutti i ceramisti occidentali divennero esperti capaci di realizzare prodotti di alta qualità con caratteristiche regionali specifiche per soddisfare una domanda che in quel momento era in continua crescita. In Liguria, dalla metà del XII secolo al XV secolo, si sviluppò la cosiddetta graffita arcaica tirrenica, decorata con motivi geometrici e fitomorfi, incisi su piatti, ciotole e anche su scodelle. Contemporaneamente, in Toscana, in particolare nella città di Pisa, dalla città di Pisa proveniva la graffita tarda e la graffita astecca, arricchite da motivi anch'essi floreali, ma anche spiraliformi, a girandola, anche zoomorfi, quindi animali, stemmi araldici, che erano incisi finemente e dipinti con ramina e ferraccia. Quindi, se ricordate, poi questi materiali portavano a colorazioni, diverse, verde e giallo, insomma. In Sardegna la graffita si affermò come la principale ceramica da tavola, da mensa, e quindi ha soppiantato tutte le produzioni di tipo africano, di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, che erano ormai scomparse dai mercati. Cambia la moda, cambia lo stile, le produzioni africane scompaiono dai mercati sardi già agli inizi dell'VIII secolo. I manufatti ceramici di importazione sono largamente presenti in Sardegna durante il Medioevo e gettano le fondamenta per lo sviluppo di un'industria locale che comincerà quindi ad esprimersi in maniera autonoma, solo però in epoca moderna. Quindi tra il XIII e il XIV secolo, sia nelle città sarde che nelle campagne, si diffonde l'uso di ceramiche invetriate. Vedete come fa il passaggio del prodotto? Prima i ritrovamenti ci fanno capire che quelli presenti in Sardegna erano importazione destinata al clero. Adesso, col passaggio del tempo e la diffusione delle tecniche, anche nelle zone rurali si inizia a diffondere l'uso della ceramica invetriata. Queste ceramiche poi principalmente usate per la tavola, ma non solo, perché alla fine Si passa a utilizzare questo materiale, queste produzioni, sia per la tavola, sa impropriamente, ma anche per la cottura propriamente degli alimenti e per, ovviamente per la loro conservazione successiva. Alcuni di questi manufatti, rinvenuti soprattutto nell'area di Alghero, nel nord-ovest dell'isola, potrebbero essere di produzione locale, ma molti comunque provengono dalla zona catalana, dalla Provenza e dalla Catalogna stessa. Adesso vi dico quali tra questi prodotti sono le più riconoscibili, quelli che si sono trovati di più. Vi do il nome originale e poi vi spiego anche che cosa sono. Si trovano la greisonera, che è sostanzialmente una casseruola, il librel, un catino, la setra, che è un orciolo, e la iguamans, che è un contenitore, utilizzato per lavarsi le mani sia prima che dopo i pasti. Tuttavia, non tutte le ceramiche erano rivestite con uno smalto vetroso. Ricordiamoci comunque che se anche aumenta la diffusione in Sardegna, si tratta comunque di un trattamento costoso e tra l'altro rende anche gli oggetti più fragili. Quindi, in alternativa, si utilizzava l'ingobbio, una tecnica già in uso durante l'età imperiale e tardo antica. Ovvero, cosa succedeva? Il vaso rifinito a tornio, prima della cottura, veniva ricoperta con argilla bianca, diluita in acqua e solitamente caolinica. Questo tipo di ingobbio, questa tecnica qui, non vetrifica e non si colora durante la cottura e quindi conferiva una rifinitura che era coprente e opaca e soprattutto aumentava comunque il valore estetico dell'artefatto perché sostanzialmente era capace di nascondere le varie impurità della superficie, quindi un risultato, una resa estetica migliore. Anche se chiaramente non paragonabile a quella all'utilizzo della vetrina, ma è anche più economica. Poi nel XIII secolo e nel XIV si è diffuso anche l'uso di smalti lattiginosi. Queste ceramiche ingobbiate, prodotte principalmente in Toscana e Liguria in questo periodo, sono ben diffuse in Sardegna. Quindi ricevono anche loro un favore di mercato e soprattutto essendo meno costose di quelle con la vetrina proprio vantano di una diffusione maggiore in Sardegna. Durante i secoli poi XII e XIII giungono inoltre oggetti decorati con particolari decorazioni. Classici motivi spiraliformi dipinti in verde ramina e bruno manganese che venivano applicati sull'ingobbio o direttamente sulla pasta e coperti da una vetrina trasparente. Questo tipo di decorazione dà un nome a una categoria di prodotti, quello di spiralware, cioè gli oggetti a spirale, ed è attribuito con certezza alla produzione campana. Si tratta quindi di prodotti provenienti principalmente da Napoli e da Salerno, importati chiaramente in Sardegna. Dopodiché il Medioevo, che per quanto nei nostri stereotipi sia ancora a livello mentale visto come un'epoca buia, che è in realtà invece tutt'altro un'epoca di grandi miglioramenti tecnologici, presenta delle tecnologie nuove anche al mondo della ceramica. È infatti un'invenzione fondamentale di questo periodo proprio la ceramica smaltata. Oggi e anche prima la conosciamo con il termine di maiolica. È una tecnica che consiste nel ricoprire l'oggetto di argilla con una pasta contenente smalto stannifero, che crea quindi una superficie bianca e opaca, oppure lucida anche, su cui si può dipingere prima della seconda cottura. Già dal IX secolo, gli artigiani mediorientali avevano scoperto che l'ossido di stagno permetteva di ottenere un fondo bianco. Questo questo è interessante perché proprio a livello commerciale nel IX secolo si ottiene un vantaggio con questa tecnica, cioè utilizzando l'ossido di stagno si crea un fondo bianco che permette quindi al prodotto di competere con la porcellana cinese. È affascinante pensare che già molte logiche che integriamo nella nostra vita quotidiana, come quello di competere con un prodotto di classe, fossero già tipiche e già presenti nella società e nelle culture del periodo. Dunque, la tecnica della maiolica viene introdotta in Europa occidentale attraverso vari canali, dal mondo musulmano, quindi i vasai musulmani che si sono stabiliti in Sicilia durante le migrazioni, e poi abbiamo anche aspetti più particolari, per esempio i bacini ceramici decorativi inseriti nelle facciate delle chiese romaniche presenti nel terreno, che spesso erano provenienti dalle coste africane come bottino di guerra, e il commercio anche favorisce l'introduzione di questa tecnica anche in Sardegna, commercio a sua volta favorito dal pellegrinaggio e dai crociati di ritorno dalla Terra Santa. E quindi con l'aumento degli scambi sia gli oggetti sia le tecniche di lavorazione si diffusero rapidamente in tutte le regioni. Come accadde quindi per le ceramiche invetrate, anche la smaltatura venne presto adottata in Italia, assumendo caratteristiche regionali specifiche. Abbiamo la proto-maiolica del meridione, utilizzata prevalentemente per forme aperte, la ceramica laziale e la maiolica arcaica del settentrione. Bene, abbiamo parlato di legami con la Toscana e la Liguria, ne continuiamo a parlare per accennare un altro punto importante, infatti le botteghe toscane e liguri, oltre a produrre ceramiche e grafite, svilupparono una fiorente manifattura di maioliche nel XIII secolo, realizzando oggetti di grande pregio, quali boccali decorati, per esempio, e Pisa, uno dei centri produttivi più antichi, trasse vantaggio dai suoi contatti precoci con l'Oriente, grazie al ruolo che aveva proprio come padrona del mare, come Repubblica Marinara. Il legame con la Sardegna, che abbiamo visto si era instaurato già nell'undicesimo secolo e che poi si è consolidato ulteriormente nel 1217 con la fondazione di Castel di Castro da parte della giudicessa Benedetta, fu proprio determinante per la diffusione di queste ceramiche in territorio sardo, soprattutto nelle regioni meridionali. Castel di Castro, destinato a diventare capitale del dominio pisano dopo la distruzione di Santa Gilla nel 1258, erediterà il ruolo di antica Cagliari, divenendo il fulcro della presenza pisana in Sardegna. Anche di questo vi ricordo, trovate informazioni aggiunte anche grazie ai nostri vecchi programmi che trovate sul sito nella sezione podcast. Comunque, nel corso del XIII secolo anche Savona si affermò come un centro di produzione ceramica di rilievo con una fiorente attività attestata proprio in Sardegna, cioè le ceramiche savonesi trovarono sbocchi nei mercati liguri e in modo più significativi nelle aree centro-settentrionali proprio della Sardegna, dove la presenza genovese era maggiormente radicata. Chiaramente le potenze marittime, le repubbliche marinare erano in competizione tra di loro e anche nel spartirsi la Sardegna ognuno aveva le sue aree di influenze. Poi nel secolo successivo le produzioni pisane e savonesi vennero spesso associate, mostrando variazioni nella loro distribuzione che, pur influenzate da fattori politici, come abbiamo appena detto, anche geografici, non seguivano però delle regole rigide. E con l'avvento del dominio catalano e aragonese, invece, la ceramica iberica smaltata diventa la protagonista della produzione sarda e si diffonde ulteriormente enormemente in Sardegna. Ormai vi devo dire, nella prossima puntata, perché il nostro tempo sta giungendo al termine, nella prossima puntata apriremo il discorso appunto del dominio catalano, parleremo della conquista catalana di Villa di Chiesa, che oggi chiaramente è Iglesias, quindi 1324, poi la presa di Cagliari e la sconfitta del giudicato di Arborea nella notissima battaglia di Sanluri. Io per adesso vi lascio perché abbiamo esaurito il tempo. Vi ricordo che ci sentiamo mercoledì prossimo direttamente sulle frequenze di Radiorama Sound 9888 FM, in streaming sul sito dove trovate anche il podcast, eccetera, come abbiamo detto, anche in DAB più per il territorio del Cagliaritano. Quindi vi lascio alla programmazione dell'emittente, vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci risentiamo a mercoledì prossimo per la nona puntata.